Sentinelitalia.org presenta la diretta live con Leonardo Melis nel gruppo Facebook della Sentinel Italia.
State vedendo la diretta, sicuramente conoscerete Leonardo Melis, un gran ricercatore e studioso dei popoli del mare. Lascio a lui subito la parola con una prima domanda appunto riguardante le origini dei popoli del mare e come man mano nel corso delle centinaia di anni hanno avuto la loro, chiamiamola, evoluzione nel Mediterraneo.
Delle migrazioni avvenute dalla Mesopotamia intorno al 2002, a fine del terzo millennio, dopo la caduta dell'impero del Sargon di Akkad, per capirci, dopo una carestia durata centinaia di anni, ci fu questa fuga dalle città sumere, fra cui Ur, è un racconto che è segnato anche nella Bibbia, che riguarda il sacerdote del dio Sin, Terah o Tiru, che era il padre di uno dei patriarchi della Bibbia, di Abramo, per intenderci, il capostipite, diciamo, di questa famiglia che poi ha origini alle migrazioni anche in Egitto, eccetera. Comunque, la Bibbia, al capitolo 10 di Genesi, dalla tavola delle genti, spiegando questa migrazione, dando i nomi di questi popoli, anzi i nomi che presero questi popoli una volta migrati sia nel Mediterraneo ma anche nel Baltico, seguendo le vie fluviali dei grandi fiumi della Russia, per intenderci, e della zona, diciamo, Europa e Asia, il Dnieper, il Divina, il Don. Loro uscirono nel Golfo di Riga, nel Baltico, dando poi origine, insediandosi nei territori dell'attuale Irlanda, della Danimarca, che conservano tracce e memoria di questi popoli, di questi Urim, di questi Tuatha De Dana, questo popolo di Dan o di Danu o della Dea Dana. E soprattutto in Irlanda raccontano di queste origini. Ma quello che a noi interessa soprattutto, anche se i Danai, come li chiamavano gli Egizi, anzi i Denen, come li chiamavano gli Egizi, noi li ritroveremo insieme agli altri popoli nell'invasione del 1200. Addirittura li ritroveremo a Troia, nella guerra di Troia, nominati da Omero, che li affianca agli Achei, anzi spesso li nomina identificandoli sempre con i Greci. Non è esatto, i Greci erano gli Achei di quel tempo, ma i Danai erano i Denen, citati dagli Egizi. Quindi a noi comunque, noi stasera parleremo soprattutto dei popoli che si inseriavano nel Mediterraneo e nell'Europa centrale. Fra questi, quei popoli di cui io ho parlato spesso nei miei primi libri, tant'è che molti identificano i libri di Leonardo Melis con i libri dei Sardana. Non è così. Io parlo dei popoli del mare, ma se gli Egizi e gli altri popoli menzionano soprattutto i Sardana, io non ci posso fare niente. Io, quando scoprì i bassorilievi in Egitto di questi guerrieri che egiziani non erano, io capì che erano i Sardana, con l'elmo cornuto, eccetera, e gli egiziani li chiamavano Sherden o Sharden, comunque Sherden, che noi troviamo anche in alcune stele, sia in Egitto che in Sardegna. Quindi dalla Mesopotamia andarono poi ad Arran, di solito durante le carestie provocate magari dalla siccità o altro, e si va a nord. Fuggirono ad Arran. Arran è una città che era gemella di Ur, dove si venerava il dio Sin. Menzionata anche dalla Bibbia, dove crescono i vari figli di Abramo, fra cui Isacco, Giacobbe, vanno a prendere le mogli sumere ad Arran. Da Arran poi fecero una deviazione, diciamo, verso il mare, alla morte di Terah, del padre di Abramo e degli altri, e dalla zona che noi identifichiamo con Canaan, e la zona, per capirci, di Tiro, quella zona lì, Tiro, Sidone, eccetera, partirono per il Mediterraneo. E li possiamo anche nominare, perché i primi a trovare casa, tra virgolette, furono gli Achaiasa, gli Achei di Omero, che si insediarono nelle terre dei Greci. A Creta si insediarono i Pelesette inizialmente, poi li raggiunsero anche i Sardani e poi gli Acaiasa. Poi, proseguendo, in Sicilia e nella Bassa Italia si insediarono i Sacalasa, che identifichiamo con i Siculi. A sinistra, nell'Africa del nord, diciamo, la zona attuale della Tunisia, dove poi sorse Cartagine, che non era affatto fenice neanche punica, ma era una città abitata dai Libu, poi spieghiamo perché i Libu erano lì, anche se l'Africa era chiamata appunto Libia. I Libu appunto si insediarono nella zona di Cartagine. Poi abbiamo i Turcia, che non sono menzionati inizialmente, ma Erodoto ne parla dicendo appunto di questi Turcia che abitavano nella Lidia, quando lui li fa venire poi in Italia nell'VIII secolo. Identifica i Turcia, che sono gli Etruschi, con un popolo che andò anche lui intorno al 2000-2002 in Mediterraneo, ma non si trovarono bene, dice Erodoto, e tornarono in Asia, in Anatolia. Poi abbiamo i Licu, probabilmente i Liguri, ma è probabile anche una parte di Lucani, della zona appunto della Campania, eccetera. Abbiamo i Vasascia, che erano popoli del mare. Gli Egizi chiamavano del mare i Vasascia e i Sardana soltanto. Li chiamavano Vasascia Nepiyam, cioè Vasascia del mare. Il problema è che questo Vasascia del mare o Sardana del mare, abbia dato origine appunto al nome attuale di questi popoli, chiamati appunto popoli del mare da un francese di origine italiana, Gaston Maspero per l'esattezza. E poi abbiamo i Sardana che sono accettati in tutto il mondo come abitanti della Sardegna, eccetto che dagli archeologi della sovrintendenza e dai professoroni, diciamo, dell'università sarda. Loro continuano ancora oggi a negare l'equazione Sardana uguale Sardi. Tutto il mondo fa questa equazione, adesso compresa anche l'Italia, nell'enciclopedia Treccani da 5 anni, alla voce Popolo del Mare troveremo Sardana uguale Sardi. Dopo 5 anni, ma che anche in Italia non era negata questa cosa, ma in Sardegna ancora è negata dai signori, dai barones, diciamo, e coloro che io chiamo amorevolmente archibuoni, parola che è diventata un neologismo, e si insediarono in Mediterraneo. Ma se volete possiamo staccare un momento adesso, magari c'è qualche domanda nuova, eccetera, e poi parlare dell'altra fase. Dopo l'insediamento nel Mediterraneo e in Europa di questi popoli.
Se vuol fare qualche domanda, la faccia pure Castella, lì vicino al video, che noi poi la mandiamo in onda. Nel frattempo, una domanda la faccio io, citando un passaggio del tuo libro, dove prendi spunto e fai una qualche attinenza rispetto anche al popolo atlantideo.
Fu un errore di gioventù. Quando io scrissi il primo libro, Sardana e il popolo del mare, nel 2002, scrissi che. Però corretto subito nella seconda edizione, devo dire immediatamente, perché paragonai la storia di Atlantide con l'invasione dei popoli del mare del 1200 a.C., quella la guerra di Troia, l'attacco all'Egitto, eccetera. Chiesi scusa ai miei lettori immediatamente nella seconda edizione. Quel libro oggi ha 16 ristampe. E diverse edizioni, quindi chiesi scusa perché per me, se è esistita un Atlantide di Platone, è esistita nel periodo in cui Platone ne parla, cioè nel 9000 circa avanti Cristo, 9000-9005, praticamente collegata col secondo diluvio documentato. Diluvi documentati scientificamente sono tre, forse quattro, ma sicuramente tre. E il secondo diluvio è quello che riguarda Atlantide e l'affondamento sia di Atlantide che della Tirrenide. Oltretutto la Sardegna è identificata, almeno da me e da altri studiosi, come la Tirrenide, quella che oggi è emersa in parte tra Sardegna e Corsica. Quindi gli Atlantidei, o come vogliamo chiamarli, gli abitanti di Atlantide, non erano affatto i popoli del mare, perché la questione di Atlantide che affonda, e anche la Tirrenide affonda, cioè Forco, re della Tirrenide, dice Erodoto, e morì annegato durante un combattimento con l'Atlante, quindi è un modo figurativo di identificare l'inabissamento di questi due continenti, ma a noi riguarda la Tirrene. Ma i popoli del mare sono popoli storicamente datati e riconosciuti e identificati, niente a che fare con gli Atlantidei. Questo sia chiaro da adesso, da subito, quindi possiamo continuare il discorso. Scusate la precisazione drastica, ma è così.
Precisazione doverosa anche perché sai che quando si parla di Atlantide molta gente rimane subito colpita, interessata per questa attinenza mitologica del popolo atlantideo, nel senso che è ancora mito e ad oggi non c'è stato ancora nessun ritrovamento, nessuna scoperta che dia certezza dell'esserci stata questa civiltà. Però comunque molto è stato scritto in passato su Atlantide, ma può darsi che quegli scritti traggono narrativa o romanzata, come oggi noi romanziamo molti testi e molte cose storiche vissute, vengono romanzate e da lì poi si fanno.
Io posso dire una cosa, io ho fatto una scelta. Scrivo solo quello che posso
Dimmi, Leonardo.
documentare. Cioè, quello che posso documentare che trovo scritto nei testi egizi o in altri testi antichi, cioè, oppure in qualche scoperta. Io ho effettuato delle scoperte sia in Egitto che in Sardegna, quindi ho delle cose in mano da poter documentare o storicamente datate in scritti egizi del periodo, nel secondo millennio, eccetera, secondo millennio avanti Cristo. E quindi di Atlantide io preferisco non parlare. Come non parlo, e questo darà un po', non dico fastidio, ma un dolore ai miei lettori, soprattutto sardi, perché io non identifico affatto i Sciardana con i nuragici, ma non perché non voglio che i nuragici non siano sardi o i Sciardana non siano sardi, ma perché i nuragici sono molto più antichi, assolutamente più antichi della datazione che gli archeologi nostrani hanno dato del 1600 a.C., perché no, dei nuraghi io ne ho trovato in giro per il mondo datati 10.000 a.C., a Gerico per esempio, o a Oman 3500 a.C. Quindi le cose sono due: o che noi abbiamo copiato dagli altri la costruzione di queste torri, ma avendone 20.000 non può essere che noi abbiamo copiato da altri, ma altri avranno copiato da noi. Ma se Gerico data 10.000 a.C. il suo nuraghe, e poi un bellissimo nuraghe gigantesco, eccetera, e a Oman datano 3500 a.C., e non è solo lì, li ho trovati in Egitto, nell'isola di Pasqua, persino in Scozia. Non sono nuraghi, sono altre cose. Ma i nuraghi, sardi, dobbiamo retrodatarli, assolutamente. Ma io negli ultimi miei libri documento anche il fatto che i nuraghi sono antecedenti, chiaramente, a una civiltà di città, in cui abitavano i popoli del mare, quindi Sciardana, che sono abitanti di città, come dicono anche gli egizi, ma noi abbiamo scoperto, non l'ho scoperta io, ma mi sono accorto io di questa scoperta, una città sommersa 20 metri sott'acqua a sud della Sardegna. Ma è una città che è precedente, come dicevano gli stessi greci, che è non precedente, posteriore alla civiltà di nuraghi. Lo dice Pausania. Cioè, i nuraghi diedero origine a una civiltà di città. Quindi, se noi abbiamo una città del 7500 a.C., datata geologicamente da amici geologi marini, eccetera, datata scientificamente 7500 a.C., i nuraghi sono precedenti a 7500 a.C. E io questo dico. Quindi, di nuraghi non parlo. E di Sciardana non sono i nuragici. I nuragici, magari in Sardegna, sono sopravvissuti, ma non sono i Sciardana. Ne possiamo parlare in un altro spazio se ci rimane. E
Sì.
questa è la
Guarda, mi hai
scusa.
preceduto perché la domanda che stavo per fare era rivolta proprio a quello che tu comunque in maniera molto esaustiva hai detto adesso rispetto ai nuraghi, ad anche credo tutta quella parte archeologica della Sardegna che riguarda i menhir, che è molto molto più antica, così come le necropoli situate nei vari punti della Sardegna. Diciamo pure che la Sardegna è uno dei luoghi, forse se non la regione, che ha più siti archeologici di tutta Italia, soltanto che non sono ancora stati rivalutati o valutati per quello che sono. che rispetto a questo sarebbe utile dal punto di vista culturale far emergere tutti questi siti importanti archeologici della Sardegna che però ancora oggi non sono valutati per l'importanza che devono avere, perché ci sono situazioni e luoghi rispetto ai quali, parlando solo di menhir, io sono stato in Francia, insomma, a visitare un po' di luoghi francesi riguardo tutta quella parte archeologica dei menhir, luoghi molto belli, molto suggestivi, ma in Sardegna ce n'è molti di più di questi luoghi. Ho scoperto che ci sono dei luoghi addirittura, insomma, che lasciano veramente senza fiato. Ecco, non so se è un bene o un male averli lasciati al loro destino temporale questi siti, per mantenere, insomma, intatta quella che è l'ambiente e l'ecologia all'interno della Sardegna. Però è un peccato dal punto di vista turistico e di studio non valutarli per quelli che sono. Però tornando un attimo ai Chardin, partiamo un attimo da qua, facente parte appunto dei popoli del mare. Da come leggo, da come spieghi, questa popolazione era dedita anche alla razzia costiera.
È una leggenda metropolitana da sfatare, perché molti mi chiedono: ma i Chardin erano predoni, erano pirati? Io ho letto che erano pirati. Allora, erano un popolo, i Chardin, ma tutti i popoli del mare. E come tutti i popoli avevano contadini, avevano soprattutto pescatori, soprattutto marinai e quindi anche pirati. La nobile arte della pirateria era praticata fino al tempo dei Romani, poi ripresa in età moderna, eccetera. Quindi i Chardin erano popoli. Anche la storiella dell'invasione da parte dei popoli del mare, l'invasione dell'Egitto e delle altre città distrutte precedentemente, di questa...
delle coste del Mediterraneo, un po' come era nella cultura vichinga.
Sì, ma se vogliamo aggiungerci anche che i vichinghi usciti dal nulla apparentemente sono sicuramente discendenti dei Tuatha De Dana, quindi cugini dei Chardin e degli altri popoli del mare, con gli stessi usi, le stesse navi, le stesse abitudini, e anche i Libu, che sono poi i berberi, per capirci. Nella loro cultura la razzia, ma non la razzia fatta per guadagno personale, ma una razzia fatta da distribuire alla tribù successivamente. Quindi era un dovere, un qualcosa di nobile. Quindi la pirateria è rimasta un'arte nobile fino al tempo, come dicevo prima, dei Romani stessi, e poi ripresa nel periodo con la caduta dei Templari, intorno al 1300-1400, nelle zone della Tortuga, quindi i pirati come non li conosciamo, eccetera. Però c'è questo fatto di voler dipingere i popoli del mare nella loro invasione come una masnada di popoli disordinati che al seguito famiglie sicuramente, ma bambini che cadono dai carri a buoi, è un errore. Anche le rappresentazioni egizie rappresentano altro lì. Non sono i popoli del mare, li vediamo con tanto di divise, ogni popolo aveva la sua divisa. I Peleset, che abbiamo visto in molti film riguardanti la Bibbia, hanno una divisa sfavillante in confronto, ad esempio, ai giudei, agli abitatori di Giuda, della tribù di Giuda, che sono dei poveracci in confronto. Gli stessi Chardin, armati di bronzo, di tutto punto, rappresentati ai piedi, diciamo, vicino al trono di Ramesse, ad Abu Simbel, Ramesse che rappresenta la sua vittoria contro gli Hittiti a Kadesh, i più vicini, la guardia del corpo di Ramesse sono Chardin, con un abbigliamento completamente diverso da quello dei poveri egiziani, che hanno un falcetto in mano come arma, mentre Chardin hanno questi spadoni di bronzo, scudi con altri quattro, come i bronzetti che vediamo in Sardegna. Quindi erano popoli, ogni popolo aveva la sua divisa, la sua rappresentazione, erano guerrieri, erano mercenari che prestavano servizio presso altri popoli. La guerra di Troia è una guerra in famiglia fra rappresentata da Omero raccontando altre leggende che non c'entrano niente con Troia, perché Troia non è durata 10 anni la battaglia, durata forse una settimana, non più, ma non è questo il momento di parlare, magari facciamo una trasmissione a parte. Però a Troia c'erano i Jecker, cioè i Teucri, i troiani, che sono i Jecker da una parte, alleati dei Dardani di Enea, che sono i Sardana dei Dardanelli. Poi c'erano gli Achei dall'altra parte, sono gli Achaiasa greci, e i Deinen, alleati, Omero confonde sempre con i greci, ma sono i Deinen, quindi Tuatha De Dana del Baltico. Ma ci sono i Liku di Glauco e Sarpedonte, che sono i Lici, e tanti altri popoli che adesso non mi so, ma ci sono tutti. Mancano soltanto i Sardana della Sardegna e i Vasaci, perché a Troia non approdano loro perché sono Ugarit.
Se non ho interpretato male ciò che hai detto, praticamente stai dicendo che il fatto di essere dei pirati, razziatori, dal punto di vista nostro oggi, culturale, lo vediamo come un dato negativo di appunto persone che vanno solo a razziare, ma in quell'epoca, diciamo, era un fattore all'interno di queste popolazioni proprio culturale che rientrava nell'amministrazione di una società dove all'interno di questa c'era anche la possibilità di andare a essere razziatore per avere anche eventualmente contatti con altre popolazioni del Mediterraneo. Però da quello che ho capito, da quello che dici, mi pare di capire sempre che comunque avessero un'arte guerriera molto avanzata, Sardana, perché se sono andati a ricoprire il ruolo di guardia reale del faraone, vuol dire che nell'impero egizio il faraone ha visto in loro qualità che non aveva visto, qualità guerriere che non aveva visto in altre culture, in altre civiltà, in altre popolazioni.
Non erano però solo i Sardana, ci tengo a precisarlo, perché io parlo anche del fatto scatenante dell'invasione del 1200 a.C. Praticamente, cosa era accaduto? 1200 a.C. dà la descrizione di una serie di distruzioni di grandi città, di grandi imperi, tra cui l'impero Hittita, l'impero Troiano, l'impero Acheo, Micene, Troia, Tirinto, Attusa, quindi. Ma anche città come Ugarit, la più grande città commerciale del tempo, tutte queste città vengono attaccate da questi popoli del mare, ma non è un'invasione barbarica, è descritto nel papiro Harris, per la precisione, un documento egizio, dove Ramesse III parla di questo fatto. Ramesse dice: essi, gli abitanti delle isole, quindi i popoli del mare, fecero un patto fra di loro. Ma cioè, che patto fecero? Fecero un patto di attaccare quei regni dove prestavano servizio. Per dirne un'altra, Achille, per parlare di un personaggio straconosciuto perché studiato a scuola, eccetera, quando Agamennone vuole soffiare, anzi tenta di soffiargli la schiava perché è costretto a cedere Criseide perché Apollo, eccetera, la pretende, eccetera. E lui vuole Briseide, che è la schiava di Achille. Achille, se non lo fermano in tempo, va e sbudella Agamennone. Cioè, pur essendo anche lui un re, non, in un esercito di una nazione, non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere. Lui era un mercenario a Caiasa, pagato dal tiranno Agamennone, re di Micene, e era al suo servizio, come altri, come Aiace, come altri. Non erano dei re. Forse erano anche dei piccoli re, anche loro, di qualche piccolo villaggio, ma erano mercenari, mercenari, e quindi Achille non ritiene rotto il contratto da questo deficiente di re, cosiddetto re dei re di Agamennone, e lui dice: faccia di cane, io conquisto le città e tu ti prendi bottino. E sdegnato se ne va nella sua tenda, e a quel punto Ettore con i suoi troiani attacca l'accampamento e gli Achei stanno rischiando di prendere le navi e fuggirsene verso casa. Almeno al racconto di Omero. Quindi fecero un patto fra di loro. Questi mercenari, armate di tutto punto, con tanto di divise, eccetera. Prestavano servizio presso gli Ittiti, presso Troia, quindi Priamo, presso Tirinto, Micene, eccetera. Quando a un certo punto loro dicono, ma chi ce lo fa fare? Noi ci facciamo la battaglia fra di noi. A Kadesh c'erano tutti schierati, addirittura a Kadesh c'erano Shardana da una parte con Ramesse II e Shardana con il re, il generale Hattusil con gli Ittiti. Quindi dice, ma chi ce lo fa fare? Attacchiamo questi piccoli imperi che sono potenti solo perché ci siamo noi. E questo fanno. Quindi l'invasione prevede subito l'attacco a Tirinto e a Micene. E la Grecia, per la storia, ritorna un quinto della popolazione. Perché? Perché gli Achaiasa vanno via con loro, vanno via con i cosiddetti invasori, con i popoli del mare, quindi i Sardani, Shakalasa, Libu, i Tener che vengono dal Baltico, eccetera, che arrivano lì con la loro flotta di 1200 navi, e quindi gli Achei vanno via dalla Grecia. Per 400 anni la Grecia resterà semideserta, si ripopolerà con gli Elleni, che poi sono i greci, chiamiamoli moderni, con gli Spartani che comunque vengono da Dorda, dalla Palestina, eccetera, lo sempre popolo del mare. E quindi c'è questa situazione. Da lì partono per Troia e Troia verrà, non Troia la città, ma la rocca di Priamo viene incendiata e massacrata dalla famiglia reale. Da lì vanno via, lo stesso Enea va via con loro. Enea non fugge da Troia per fondare a Roma. Oltretutto Enea non è un troiano, come dice Virgilio, sbagliando. Enea va via con loro, va via verso Attusa. Perché? Vanno via tutti insieme, anche i Gecheri, i Teocri, e li ritroviamo. Dove li ritroviamo? Li ritroviamo a Cana, li ritroviamo in Palestina, li ritroviamo a Israele, a Giuda. E in quei luoghi ritroviamo i Titti, Gecher. Il racconto di Venam, un racconto egiziano del 1100 avanti Cristo, racconta dei Gecher che sono a Biblos e a Dor. Gli Spartani scrivono... Un re spartano, Ario, mi sembra, scrive al sacerdote di Gerusalemme dicendo: guarda che noi siamo della stessa stirpe, perché noi veniamo da lì, da Israele, dalla Palestina veniamo. Veniamo da Dor. Forse Dori deriverà da quello, non lo so, però loro abitavano a Dor. E lo dice un racconto egiziano di Venamo, che i Gecher erano lì a Biblos, come i Libu erano a Tiro. Cartagine verrà riabitata, non fondata, riabitata dai Libu, e sono di ritorno in quella zona, e vengono da Tiro. Ma abbiamo i Shardana ad Acco, abbiamo i Shakalasa ad Azor, montagne di ceramiche a Monte dei Sueri in Sicilia, sono state trovate identiche a quelle di Azor nel Regno di Israele, come montagne di ceramiche sarde, state trovate ad Acco. Acco, dov'è Acco? Acco è l'antica, l'ultima rocca dei Templari, San Giovanni d'Acri, per capirci, era la sede dei Shardana, perché nel Cantico di Deborah, 1100 a.C., ancora una volta, Deborah si lamenta dopo la sua vittoria contro un generale, tra parentesi, Shardana, dice, perché Dan sta sulle navi? Come? Un abitante di Giuda, un ebreo, non era montanaro o pecoraio o altro, questi sono marinai. Questa è la presenza di questi personaggi, un Ittita che troviamo al servizio di Davide, addirittura sempre 1100 avanti Cristo, sempre quella data all'incirca. Quel poveraccio che aveva la sfortuna di essere il marito di Jezabel, per capirci, si chiamava Jezabel, la moglie che Davide concupisce e poi vuole sposare, ma era già sposata. Era moglie di un suo generale che manda al fronte per farlo morire e poter sposare sta tizia, perché aspettava un figlio. Era la madre di Salomone, Jezabel. No, Jezabel era un'altra, mi sembra che fosse Canania. Non mi sovviene il nome, ma è famosissima. Comunque, è la madre di Salomone che Davide riesce a sposare, pur essendo questa già sposata, e mandando questo poveraccio al fronte. Era un Ittita, un Eteo, lo chiamano così nella Bibbia, Eteo, Ittita. Addirittura la Bibbia ha conservato il nome degli Ittiti quando erano spariti dalla storia ufficiale del mondo. Cioè, sto pasticciando un po', ma per precisare che i popoli del mare si sono insediati per 400 anni lì, dopo l'attacco all'Egitto. L'attacco all'Egitto che avviene nel 1180 contro l'Egitto di Ramesse III, nipote di quel Ramesse II di Kadesh. E questa è un'altra storia, ma la raccontiamo volentieri dopo.
Sì, è fatto tutto una disamina proprio per addetti ai lavori, diciamo così, ma per partire un attimino sulla base proprio, no? Perché proprio riprendo un attimo anche alcune parti del tuo primo libro, rispetto al fatto che tu citi come ceppo iniziale Sargon,
sì,
il Grande.
Sì.
Quale ruolo ha Sargon il Grande rispetto ai popoli del mare? Perché mi pare di avere e di ricordare che nel tuo libro, se correggimi subito se sbaglio, parte da lì tutto. Dice appunto che origine ha questa civiltà, perché quasi tutti noi, insomma, che siamo digiuni, insomma, per lo più di questa materia, riteniamo che poi ogni civiltà abbia un ceppo di origine ben preciso, però da quanto tu mi dici mi pare di capire anche che poi c'è stata tutta una serie di diramazioni che hanno portato poi a essere molto separati nel tempo, anche non riconoscendosi tra di loro nel corso delle centinaia di anni e addirittura facendosi guerra uno contro l'altro.
Cioè, è un'ottima domanda, perché abbiamo trovato riscontri anche nella storia ufficiale, quella recente, chiamiamola così, dall'800 avanti Cristo a oggi, no? Quindi posteriore di circa più di 1000 anni, diciamo, rispetto a certi fatti che stiamo raccontando. Ma se io racconto una piccola storiella breve, allora, una vergine del Tempio si unì a un dio e diede origine, lì nacque un figlio che non poteva tenere la Vergine del Tempio e lo affidò in un cesto alla corrente del fiume. Questo bambino venne salvato e diventò grande, uccise lo zio re, eccetera, eccetera, e diede origine a un popolo. Cosa ci dice questo racconto? Non ci dice quello che magari passa per la mente, non so, a te, piuttosto che a un altro lettore, ascoltatore, eccetera, che magari è Romolo, piuttosto che Perseo. Erano tutti questi fondatori delle civiltà nuove, dall'VIII secolo avanti Cristo a oggi, quindi, l'età classica, hanno tutte un'origine di un bambino nato da una vergine e da un dio. Perseo nasce, il fondatore della civiltà greca, Perseo nasce da Danae, che era segregata in una cella dallo zio re, perché gli avevano detto che sarebbe nato un figlio da questa vergine, da questa ragazza, questa nipote, che gli avrebbe soffiato il trono. La stessa storia dello zio di Romolo, per capirci. E la stessa storia di Mosè per via dell'affidamento alle acque. Anche Perseo viene affidato alle acque, stavolta del mare e non di un fiume, viene salvato un pescatore, eccetera. È la storia di Sargon di Akkad. Sargon di Akkad è stato il capostipite. La storia stessa di Mosè, che è fasulla per alcune cose, ma è riferita alla storia di un antico fondatore, Sargon di Akkad, è uguale. Sargon, di chi era figlio? Era figlio di una vergine del Tempio, nipote, eccetera, ed è del dio, non mi ricordo se era Marduk o Enki o qualcuno di loro. Lei affida il bambino al fiume, che è l'Eufrate in questo caso, in un cesto di vimini. Il bambino viene salvato da Achi, che ci ricorda anche una certa H Larenzia, completiamo per capire, parliamo della lupa di Roma. Achi lo fa crescere, lui diventa grande, sconfigge lo zio, sconfigge l'imperatore, diventa il primo imperatore della storia, eccetera, eccetera. Sargon di Akkad dà un'origine a una dinastia chiamata Sargonide o Sandanide, che non ha niente, ha poco di diverso da Sardanide, è un azzardo, ma è così. Ma l'origine è da Sargon. È la Bibbia stessa che si ispira agli scritti babilonesi e sumeri, sumero-accadici, racconta nel decimo libro della Genesi la tavola delle genti, e li nomina quasi tutti, li chiama la gente delle isole, gli abitanti delle isole, sono i popoli del mare. Certo, ripeto, popoli del mare è un nome che esiste dal metà 1800, coniato da Gaston Maspero, ma sono loro, gli abitanti delle isole, Gli egizi li chiamano gli abitanti dell'isola dell'Occidente, per precisare, perché molti dicono: ma quelli vengono dall'Anatolia, i Sardana vengono dal Sardi, sciocchezze. Vengono dall'Occidente, dalle isole dell'Occidente, dal Grande Verde, dal centro del Grande Verde, dal centro del Mediterraneo. Quindi l'origine di questi popoli, che io chiamo anche Urim nel passato, non li posso chiamare popoli del mare subito dopo Sargon di Akkad, l'uscita da Ur, quindi gli abitanti di Ur, Urim plurale, Ur è la città per eccellenza, da origine persino alla città delle città dei Romani, l'Urbe. Ur è una città, Ur, sia in sumero accadico che persino in sardo ancora, significa luogo luogo dove c'è l'acqua, una sorgente o comunque qualcosa del genere, sede di una di un villaggio, cioè una città, una abitazione. Quindi queste cose hanno origini dopo l'impero del Sargon di Akkad, ma è lui, Sargon, che dà l'origine alle tante leggende, che sono tutte uguali. Mosè viene affidato alle acque, bambino, per salvarlo viene affidato alle acque, dentro un cesto, che è un racconto che non è inverosimile, perché dove viene affidato alle acque Mosè sarebbe finito nel Mediterraneo invece di nella Regia. Ora, il Nilo, per chi non lo sapesse, ma lo diceva Erodoto, è l'unico fiume che scorre al contrario. Non va verso il sud come tutti i grandi fiumi d'Europa, quelli conosciuti in antichità, va verso il nord. Quindi loro abitavano a Gesse, gli ebrei abitavano a Gesse. Se metti un cesto in un braccio del fiume nel Teta, finisce nel Mediterraneo, non finisce alla Regia, che probabilmente era Luxor, allora Tebe, come la chiamavano gli antichi, a 850 km in salita, controcorrente. Voglio dire, è anche il fatto della pece, cioè beh, comunque è una storia, anche quella, anche gli ebrei, chiamiamoli ebrei, giudei o comunque israeliti, eccetera, hanno origini con questo racconto. Perché, volenti o nolenti, Mosè è quello che dà origine alla nuova civiltà di questo popolo, che era in origine comunque sumera, Abramo, che veniva da Ur, Abramo che esce da Ur. Quindi l'origine è mesopotamica. Ma molti miei lettori, tu fai venire in Sardana ancora una volta scusate, ma l'uomo non può essere nato in Sardegna, in Sicilia, in Italia, a Roma o altro. Per il momento è nato in Africa, almeno il Sapiens Sapiens. Poi magari c'è il Neanderthal che è nato in Europa, uniti, poi Neanderthal sparisce. Però voglio dire, da qualche parte si arriva sempre, è un insediamento, quindi... Questo insediamento dei popoli mediterranei, per comprenderci, i popoli chiamati popoli del mare, venuti dalla Mesopotamia, si insediano in Mediterraneo. Poi tornano lì nel 1200 per i fatti che conosciamo, per i casi, anche per un fenomeno marino che non è uno tsunami ma un sollevamento delle acque repentino, e tornano lì, poi torneranno nell'VIII secolo e con altri nomi, perché arrivano i Fenici che non esistono, invenzione dei Greci, arrivano quegli altri che si chiamano Troiani, invece sono Dardani, cioè è tutta una serie di arrivi, ma sono il ritorno in patria di questi popoli dopo 400 anni di medioevo buio, come lo chiamavano i Greci dell'età classica. Questa è l'origine. Poi possiamo parlare dell'età storica dal 1200 e dal 1800 in poi.
Sicuramente una cosa è certa, il fatto che l'uomo si è sempre spostato, sempre stato un migrante, ha sempre migrato. Il fatto che alle persone, diciamo, che sono rientrate anche nella mitologia, gli sia data una connotazione simile, no? Tu hai citato prima Mosè e altri rispetto a questo ritrovamento delle acque, forse perché l'acqua era quell'elemento sacro che tutti riconoscevano in riferimento alle loro culture, alle loro civiltà. L'acqua, e il riferimento con l'acqua dava sacralità a quel bambino che veniva ritrovato nelle acque, e gli dava la sua diciamo progenitorietà di deificazione, chiamiamolo così.
Sì, quantunque il racconto sia troppo simile, troppo identico per essere una casualità, Capisci? Perché Romolo è la stessa figura di Sargon. Mosè è la stessa figura di Sargon con un racconto forzato, perché la forzatura del racconto di Mosè, quello del cesto che non può andare controcorrente in quel modo. E per di più, la Bibbia dice che il cesto di Mosè venne spalmato di pece. Lasciamo perdere che ci fosse o non ci fosse la pece d'Egitto. Ma il giunco egizio, io ho fatto degli studi su questo, perché noi abbiamo le stesse imbarcazioni, tipo quelle egizie fatte con giunchi, che fanno anche le gare qui, eccetera, lasciamo perdere. Ma il giunco egizio non affonda, mentre invece quello di Sargon viene spalmato di pece, perché affonda il giunco mesopotamico. Quindi il racconto di Mosè, copiato di sana pianta da quello di Sargon, e anche il cesto di Mosè viene spalmato di pece, ma non ce n'è bisogno in Egitto, perché il grande navigatore, quello norvegese, Thor Heyerdahl, per capirci, il navigatore del 60 che fece la circonnavigazione del globo in solitaria, poi con altri, lui venne anche in Sardegna a studiare questi fassones, come li chiamiamo noi, che sono identici a quelli egizi, identici a quelli del lago Titicaca, sono costruzioni in giunco. Perché il giunco sardo della zona di Oristano non affonda, come quello egizio. Mentre invece quello di Sargon affonda. Quindi se nel racconto di Mosè c'è questo passo spalmato di pece, vuol dire che è copiato da un altro racconto. Racconti ancestrali, raccontati a voce, tutto quello che vuoi. Però quel particolare è importante, perché il giunco egizio non ha bisogno della pece, non affonda. Quindi è un racconto copiato da un antenato precedente, Sargon di Akkad. Soprattutto per gli ebrei era normale, perché loro venivano da Ur, dalla Mesopotamia. Abramo era fuggito da Ur. Quindi questi particolari sono importanti per provare anche altre cose non scritte.
Allora, vediamo se c'è qua un'altra domanda. Vediamo se compare o la linea un po' lenta. Qua dicono praticamente le origini sono le stesse. I Sumeri sono...
Sì,
anche prima, quelli di Ur, dei babilonesi.
Sì, certo, ma infatti se gli ebrei di Giuda, della tribù di Giuda, copiano i racconti dei babilonesi, sono comunque racconti precedenti all'epoca dei Babilonia stessa, perché i Sumeri sono più antichi. Poi io più che di Sumeri io parlo di Accadici, perché Sargon fonda un impero che si chiama Accadico, e cambia anche la scrittura. La scrittura accadica cambia, ad esempio... Il dio della luna si chiamava Nana in sumero, ma in accadico era Sin. E noi abbiamo in Mediterraneo, e non solo in Sardegna, la radice Sin, che dà origine a città, monti, pianure. Quindi sono parole, sono termini che abbiamo ereditato. Io ho fatto anche un vocabolario di sardo, corso, sumero, accadico. Ma ci sono centinaia di nomi, oltretutto anche in latino. Quindi i latini, che prendono sicuramente dalla lingua etrusca, popoli del mare, quindi, hanno ereditato dalla lingua accadica soprattutto, oltre che sumera. Quindi abbiamo termini ancora oggi vivi, almeno della mia lingua sarda, e ci sono ancora questi termini che sono accadici. Noi abbiamo la radice Ur, è presente in decine di città sarde, Oristano, Rosei, Urune, Ur, Orgosolo, Ur, poi Ord, no? Sorgente, Ur, la radice dell'acqua, del posto dove la gente si andava ad abitare perché c'era l'acqua. Quindi o un fiume, le grandi città non sono sempre lungo un fiume. Ninive, Babilonia, Roma, Roma Tevere, Londra, Parigi, sono tutte presso un grande fiume, perché l'acqua, come dicevi anche tu prima, è vita, quindi è importante. Orc.
Ur. Un'altra domanda, Leonardo, rispetto al primo insediamento dei popoli del mare, no? Che sono andati in Sardegna, c'è stato questo primo insediamento in Sardegna, e lì poi appunto in Sardana. Ma in questo primo insediamento dei popoli del mare in Sardegna avranno incontrato
già in Sardegna qualche altra civiltà residente, autoctona?
È una bella domanda questa, perché molti dicono, ma allora noi discendiamo da invasori? No, intanto in Sardegna c'era un altro popolo, sicuramente c'era un altro popolo. Posso anche dire, riportare anche scritti di Livio, per citare qualche storico, diciamo classico, per non dire che io vado a cercare sempre fuori dalla storia classica. Quando i Sardani arrivano in Sardegna, lo dice anche Pausania, quindi uno storico greco, per carità di Dio, ma lo dicono anche loro. Quando i Sardani arrivano in Sardegna, lui li chiama gli Eraclidi. Eraclidi chi erano? Erano i figli di Eracle e delle 50 figlie di Tespio, che sono perseguitati da una città, Tebe, se non erro, in patria, e vengono accompagnate da Iolao in Sardegna, dove vivono dai roi. Questo lo racconta Pausania. Quindi i Sardani sono gli Eraclidi. Allora, quando i Sardani o gli Eraclidi arrivano in Sardegna, trovano un'altra popolazione che si era ritirata nell'interno. Confermo questa cosa perché Tito Livio, nella storia di Ansicora, quando i Romani si insediano in Sardegna e battono la coalizione delle città sardane nel 216 a.C., dice che Ansicora era uno iudice, quindi un re come Sansone, come i giudici di Israele, era uno iudice di una città sardana. Si assenta dal campo e lascia il comando al figlio Iosto, che poi farà la cazzata di attaccare i romani inesperti, poi perde, eccetera. Vabbè. Lui va all'interno perché? A chiedere aiuto, dice Tito Livio, ai sardi pelliti, li chiama così, cioè i sardi che vestono di pelli, per distinguerli da quelli che vivevano nelle città sardane, anche se lui non li chiama sardani. Quindi c'era un'altra popolazione ancora, al tempo in cui i sardani stavano già finendo la loro età gloriosa, eccetera, con l'invasione di Roma e quelle cose. E c'era un'altra popolazione. Ora, i sardi di oggi, da chi discendono allora? Da quell'altra popolazione che io identifico con gli eredi dei nuragici, per capirci, così siamo chiari, e dai sardani stessi, perché le popolazioni battute dai romani, la maggior parte di loro fugge all'interno, e inizierà da lì una guerriglia contro i romani stessi, che non riusciranno mai a conquistare il centro che chiamarono Barbagia, tra parentesi, no? Che è la zona di Nuro, quella zona lì, e quindi barbaria, non conquistabile. Loro, e quindi noi siamo discendenti attraverso un'altra grande civiltà nata dopo la caduta dell'impero romano, discendiamo dai giudicati. I sardi non hanno un re. I sardi hanno un giudice, anche nel Medioevo, hanno i giudici, come Sansone, come Geroboamo, come questi giudici di Israele. Perché? Perché era lì, la nostra cultura è stata lì per 400 anni, quindi ereditiamo questa cosa. Quindi ci sono due popoli in Sardegna. E penso che quando i sardani attaccano l'Egitto durante l'invasione del 1200, hanno con loro anche alcuni elementi di questi popoli dell'interno, con cui convivevano pacificamente, perché quelli erano allevatori, bestiame, fornivano carne, eccetera. E i sardani erano principalmente marinai, quindi vivevano di pesci, vestivano di tela, come sono rappresentati sia in Egitto che nei Brozeti sardi, per parlare dei sardani, ma anche dei Libu, dei Turcia, dei Shakalasa, erano abitanti delle città di mare. Dunque la cosa, Mozia, Palermo e Marsala, per citare qualcuna, non sono città fenice, come dicono, come raccontano la storia classica, sono città dei popoli del mare, in questo caso dei Shakalasa, Mozia, Palermo e Marsala, per fare alcuni nomi che non sono, per ripetere sempre i nomi delle città sarde, eccetera. Quindi anche Cartagine, che non si chiamava Cartagine, ma si chiamava, guarda caso, Carchedona, la radice Dan. Carchedona era una città dei Libu, alleati dei sardani in tante invasioni dell'Egitto, e quindi anche presenti nell'insediamento in Palestina o comunque a Canaan, eccetera. Perché a Tiro non c'era una principessa fenicia, come ci raccontano, che stava fondando Cartagine nel 814 a.C. Lì c'era una città che era stata riabitata dai vecchi abitanti del Libo che stavano a Tiro. dopo l'invasione dei popoli del mare. Quindi nell'anno 800 quelli ritornano, la pressione assira, altri pensieri per la testa, comunque tornano, guarda caso tornano tutti nell'ottavo secolo avanti Cristo, nell'Ottocento, tornano tutti in Mediterraneo, tutti. I Libu tornano a Cartagine, i Sardana tornano in Sardegna, i Sciacalasa tornano a Mozia, a Palermo, eccetera. I Turcia, gli Etruschi tornano in Etruria, i Libu, i Liguri, i Libu. Quindi c'è un ritorno.
Cartagine divenne nel tempo però la città più potente del Mediterraneo, prima che Roma gli facesse guerra, perché lì inizia a fare guerra a Cartagine Roma proprio perché la riteneva una minaccia all'espansione del suo impero. Ecco che iniziò a fare guerra a Cartagine perché la vedeva proprio come una minaccia del predominio sul Mediterraneo.
Ma la forza di Cartagine dov'era? Era nelle navi, quindi era un popolo del mare. La forza di Cartagine era nel mare, casualmente. Eppure, cioè, popoli del mare, loro erano Libu, dei libici. I greci li chiamavano Garamanti. Erano i berberi attuali. I berberi, compresi i Guanches delle Canarie, sono popoli del mare, i Libu, che erano presenti anche a Troia. Quindi Cartagine, Sant'Agostino, per citare uno fuori dalla mischia, Sant'Agostino fece una ricerca su Cartagine. Lui è un dottore della Chiesa, lo sappiamo, quindi un grande letterato, un grande studioso. Lui fece una ricerca e non gli risultò una fondazione di Cartagine. Ma gli abitanti della zona dicevano che Cartagine esisteva da sempre. Era sempre esistita. Come le città come Taros in Sardegna, come Mozia in Sicilia, eccetera, come Pisa. È la stessa Pisa, sono sempre esistite, sempre nel senso che sono esistite prima dell'ottavo secolo avanti Cristo, di quel famoso ritorno, di questi famosi insediamenti, di un troiano che viene a fondare. Senti, questa è originale, non capisco perché nessuno storico se ne è mai accorto. Passi per Virgilio, che era un poeta e non uno storico, e ha fatto l'Eneide a pagamento, vabbè, lasciamo perdere. Ma far venire Enea a fondare una città in Italia, allora, Enea, che lui chiama troiano, ma troiano non è, ricordiamo che Enea era genero di Priamo, non era figlio di Priamo, era marito di una figlia di Priamo, era un dardano, abitante delle isole di Lemno, Imbro, eccetera, eccetera. Enea, secondo il racconto di Virgilio, diventato poi storia ufficiale, fugge da Troia, dico bene? Troia è stata distrutta, per la storia ufficiale, riconosciuta dalla storia ufficiale, nel 1200 avanti Cristo, Troia VII. Enea fugge da Troia e va in Italia per dare origine a un popolo che dominerà il mondo, dice Virgilio, no? Ma nel frattempo fa una piccola deviazione e finisce in Libia, cioè in Africa, Africa del Nord, dove una certa principessa di Tiro sta fondando una città. E poi si unisce a lei, la tradisce, parte, perché lì dei gli hanno detto devi andare via, questa si suicida, e lui va in Italia per dare origine ad Alba Longa, poi a Roma, eccetera. Allora, per la storia ufficiale, Troia viene distrutta nel 1002, Cartagine viene fondata nell'814, sempre per la storia ufficiale. Ma Enea, o chi per lui, ci ha messo 400 anni per arrivare in Italia, dall'Anatolia, 400 anni. Cioè, quel popolo che è identificato con Enea, quindi non una persona fisica, ma non cambia comunque, da qualche parte si è fermato. E noi sappiamo dove si è fermato. Sappiamo che si è fermato nella zona di Canaan, nella zona della Siria, della Palestina. Si è fermato lì, come tutti gli altri popoli del mare. E poi, nell'ottavo secolo, dopo durante la pressione degli Assiri, eccetera, sono tornati... In Italia sono tornati a Cartagine, sono tornati in Etruria, eccetera, eccetera. Quindi raccontare ancora questa storia e darla per storia ufficiale, un uomo o un popolo che ci mette 400 anni per arrivare dall'Anatolia all'Italia, ma per favore. Ma io mi meraviglio come nessuno storico ha mai fatto questa osservazione. 400 anni. E questa è la storia che ci hanno propinato. E noi la copiamo.
come i patriarchi per 800-900 anni.
Non era più tempo. Non era più tempo, dai. Ma neanche un popolo. Cioè, per conquistare l'America, l'Europa ci ha messo massimo 200 anni, non di più. Ma l'America è un po' più grande, è un po' più lontana di quanto lo era l'Italia. Ma è un'assurdità. E nessuno lo fa notare.
Sì, tu hai citato, siccome adesso molte persone anche grazie a serie televisive che stanno facendo da qualche mese a questa parte, sono molto interessati alla popolazione vichinga. Tu mi dicevi che c'è una attinenza col popolo vichingo rispetto anche alle loro imbarcazioni, che mi pare che riprendano anche le imbarcazioni dei Sardana.
Di sicuro le riprendono, perché la forma, soprattutto di quelle da guerra, quella forma fusolata, eccetera, perché sono anche le navi da carico, ma quelle da guerra sono identiche. Ma sono state dipinte anche in Norvegia e da quelle parti, sono identiche a quelle rappresentate sia nel deserto orientale dell'Egitto, dietro Luxor, sia le navicelle in Sardegna, altri disegni, persino alle Canarie. Ma c'è di più. I vichinghi, quando tentano di attaccare Costantinopoli, fanno un percorso per vie fluviali. Loro avevano questa abitudine, no? Guarda caso usano lo stesso tragitto dei popoli del mare. Bene. Allora, siccome i popoli del mare, quando risalgono verso il Baltico per uscire dal Golfo di Riga, e partono dal Dnieper, che ha la foce nel Mar Nero, il Dnieper a un certo punto si interrompe nella zona della Russia, e comunque questi nuovi staterelli che sono nati dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica, e poi riprendono nel Divina dopo 200 km via terra. Come avevano fatto i popoli del mare? Avevano preso queste barche, tipo quelle di vichinghe, e le avevano portate sulle spalle. Beh, una università americana da poco ha ricostruito questo viaggio, ma riferendosi ai vichinghi. I vichinghi partono da Riga, al contrario, prendono il Divina, nella Bielorussia, quel nome era questo, nella Bielorussia c'è un tratto di 200 km che è ancora chiamato la via delle navi, tra parentesi, e poi prendono il Dnieper e sbucano nel Mar Nero e proseguono per Costantinopoli. Allora, i vichinghi hanno rifatto questa strada, ci sarà un motivo, chi gliel'ha insegnata? Da chi l'hanno ereditata? Quindi i vichinghi hanno tutto, qualcuno diceva anche l'elmo con le corna, vabbè, pare che non fosse così, ma chi se ne frega, sono passati degli anni, sono passati migliaia di anni, ma l'abbigliamento, gli usi, la predazione, il farsi la guerra anche tra piccole città-stato o villaggi-stato, eccetera, l'avventura, l'andare a navigare verso l'America, cose che hanno fatto anche qualcuno del popolo del mare, a quanto pare questi nuovi programmi che stanno facendo, ma i vichinghi erano discendenti, assolutamente discendenti dei popoli del mare, dei Tuatha De Dana, perché le armature, le navi, tante altre cose sono rappresentate e sono come se loro si fossero fermati a quel periodo. Un po' come fecero i Celti, i Galli, come li chiamavano i Romani, che avevano lo stesso abbigliamento dei Sardana e dei Pelleset, gonnellino, scozzese, no? Quella roba lì, kilt, l'abbigliamento. E gli scudi rotondi, non dimentichiamo questa storia degli scudi rotondi, che è importantissimo, perché in Egitto i Sardana sono rappresentati con gli scudi rotondi, cosa che non hanno i soldati egiziani, sono completamente diversi. Persino quel film degli anni 50 di Cecil De Mille, 10 comandamenti, che hanno ridato da poco, nella fase iniziale, nella sala del trono di Seti I, durante la sua udienza, a fianco del trono ci sono quattro giganteschi Sardana, con baffoni, anche con questi elmi con le corna, scudo rotondo, spadone enorme, cioè, sono completamente diversi dagli altri soldati egiziani, molto più alti anche, oltretutto. Quindi sono dei popoli ben identificati. Non parliamo poi dei Pelesetti, che ce ne racconta la Bibbia, ce ne racconta per filo e per segno. Quindi i popoli del mare sono presenti, sono nominati dai testi antichi, dalla Bibbia stessa, dai testi ugaritici, dai testi di Alamanna, dai racconti della 18ª dinastia e oltre. alcuni loro generali diventarono faraoni. Ne cito uno su tutti, Cesonc, il Sesac della Bibbia, che attacca Gerusalemme, ma non la tocca, va direttamente al Tempio e si porta via qualcosa dal Tempio. Qualcosa che è molto importante. Vabbè. Cesonc era un mercenario libu a servizio dei faraoni. Diventa faraone, come sicuramente anche Oreb, quello che sterminò la famiglia di Akhenaton, divenendo faraone e poi nominando il suo vice comandante dell'esercito, e che era anche comandante della guardia del faraone, quindi non nominiamo invano il nome di coloro. Ramesso I fonda la 19ª dinastia grazie a Orenbeb, che lo nomina faraone. Lui governerà un anno soltanto, ma lui era sicuramente uno della guardia sardana del faraone, erano solo sardani la guardia del faraone. Quindi la 19ª dinastia è fondata da loro. Tant'è vero che loro avevano nomi che non avrebbero mai dato i faraoni di Tebe. Seti, Dio Seti, odiato dagli egiziani di Tebe. E invece Seti I e anche un suo figlio avevano questo nome, Seti.
Comunque, Leonardo, lo studio e la ricerca continua. Per concludere, io direi che ci dai un'anteprima rispetto a quelle che sono le tue prerogative per il futuro su nuove tipologie di ricerca e di avanzamento di studi. Ci puoi dire qualcosa?
Sì, io ho approfittato di questo periodo di riposo di un anno per scrivere tre nuovi libri. Non l'ho mai fatto in vita mia, di solito ne scrivevo uno ogni 4 anni. E uno di questi è particolare perché ho scritto la cronologia dei popoli del mare. Ho preso tutte le datazioni da Sargon in poi fino all'arrivo dei Romani nel Mediterraneo. E quindi mettendo data per data i fatti collegati e intercollegati anche tra i testi egizi, testi antichi vari, eccetera, Bibbia stessa. Quindi abbiamo fatto questo libro sulla cronologia dei popoli del mare. È un libro che ho pubblicato personalmente. Io non ce l'ho con i miei editori, perché sono delle persone fantastiche. Tu Amazon, aspetta, che devo avere una copia qui. Scusa un attimo. Sì, eccola qua. Se si vede. Lo trovate su Amazon. Cronologia, Popoli del Mare.
Praticamente è la sintesi dei libri precedenti, dando appunto una cronologia, una datazione ancora più precisa.
Sì, data per data, dal 2450 a.C. fino al 216 a.C. Data per data, tutti gli avvenimenti riguardanti i popoli del mare. Ma non è un riassunto degli altri libri, è una cronologia degli altri libri con citazioni varie, eccetera. Ma nel frattempo è successa una cosa che mi ha fatto decidere veramente su qualcosa di insolito. Guarda questa quarta di copertina, non so se si vede. Quello è Leonardo Meles di qualche anno fa, all'interno di un nuraghe azzurro, completamente azzurro, come l'ha scritta, senti nell'Italia, Leonardo Meles, eccetera, che vedo sul monitor. Cosa è successo? Io seguo il web giornalmente, quindi vedo, questo l'ho scoperto io, ma come mai Leonardo Meles non parla di questo, ma come mai non ha scoperto questo? Io ho fatto una cosa come 150 scoperte personali tra l'Egitto, Mediterraneo, Oriente, Sardegna, Italia, eccetera, e anche Francia e Spagna, tra parentesi. Ho deciso di elencare tutte queste scoperte personali che io ho raccontato nei miei libri, ma di cui molti si sono impossessati, se, neanche citandomi. Ma io non voglio essere glorificato, non me ne frega niente, io faccio questa cosa per passione, non prendo una lira di diritti d'autore da sempre. Quindi dal primo libro del 2001, di atti del convegno di Oristano, eccetera, non prendo una lira, lo faccio per passione. Adesso mi sono, come detto, papale terra terra, come diciamo noi, scocciato. Quindi sto sto pubblicando un libro sulle mie scoperte. Sarà un libro di 200 pagine circa, con tutte le illustrazioni, fra cui questa del nuraghe azzurro. Ma ti rendi conto? In Sardegna c'è un nuraghe completamente azzurro. Il colore è questo che vedi, molto più bello in realtà, completamente azzurro. Ma non gliene frega niente alla sovrintendenza. Ma in compenso ci vanno molti visitatori dicendo: abbiamo scoperto un nuraghe azzurro.
Oggi ha capito il perché... Dico, nessuno ancora oggi ha approfondito in maniera tale da capire da cosa sono composte queste rocce che danno...
Sì, figurati. Cioè io pubblico qualcosa senza essermi documentato, ma i miei amici geologi, a cui io spesso mi rivolgo, mi hanno dato i loro pareri, ma hanno dato, qualcuno sbagliando, qualcuno ha parlato di aghi, altri di licheri, sbagliato completamente. Allora, questo nuraghe azzurro dentro, io ho esplorato una torre perché è sottoterra, è un pentalobato. Questa è una delle torri che rimangono, una torre che rimane fuori, gigantesca. E quindi ho chiesto pareri, qualcuno mi ha detto: ma quello è un effetto che producono le lampade a LED. No. Allora io ho trovato una tomba vicino, scavata dalla sovrintendenza, una pietra spaccata da loro. Dentro è completamente azzurra, fuori grigia. Si tratta di pietre che io chiamo trachite, ma ha un altro nome scientifico. Questa trachite, ce n'è rosa, ce n'è verde, questa è azzurra. Con i raggi del sole diventa grigia. Ma io ho scoperto anche che anche all'esterno, nelle zone d'ombra, è azzurro questo. Tu immagina un nuraghe di 5 torri, un pentalobato, su una collina, con lo sfondo della luna piena, di notte, completamente azzurro. Immagina lo spettacolo, altro che lo spettacolo delle piramidi a Giza. Questa è una meraviglia, un qualcosa che la gente sta conoscendo, vengono da fuori perché c'è un agriturismo lì vicino, quindi vanno, visitano, eccetera. Ma io ho pubblicato anche sul giornale.
La domanda però che viene spontanea adesso da farti è questa, ma vuol dire che quelle pietre, da come sono state poi lavorate per fare il nuraghe, vuol dire che c'è vicino al nuraghe un giacimento di quelle pietre, perché oggi avranno individuato il giacimento.
I geologi non hanno individuato un bel niente. Ho avuto la fortuna, io sono molto fortunato delle mie scoperte, vado e poi becco. E una persona che lavora all'ente foreste qui in Sardegna, a Laconi, dove abbiamo un bel parco, eccetera, che non è neanche di Laconi, di un paese vicino, mi ha detto: Leonardo, sai che da noi c'è una grotta che ha queste pietre azzurre. Notare tra parentesi, volevo dire che c'è un altro sito a livello mondiale conosciuto universalmente, che è Stonehenge, che ha pietre blu. Le pietre di Stonehenge sono blu, sono diventate grigie, anche quelle. Comunque, qui in questa grotta c'è un giacimento di queste pietre azzurre. In linea d'aria saranno 10 km dal sito, ma non ci sono strade, quindi a piedi ci vorranno ore per raggiungerlo. Però c'è. In più, abbiamo trovato questa tomba nei pressi, ma nei pressi vuol dire sempre qualche chilometro lì distante, questa pietra spaccata che ha l'anima azzurra. Quindi c'è una cava di... In più, questa è l'ultima notizia a riguardo del nuraghe, abbiamo trovato un altro nuraghe ancora, completamente dioccato, che ha alcune pietre azzurre, ma in altra forma non... Però c'è le azzurre, quindi c'era qualche uso particolare. Questo azzurro richiamava o cerimonie o altro. Beh, questo è composto di pietre completamente azzurre, con le anime azzurra. Ed è una scoperta, io non ho scoperto un nuraghe. Anche il tempio che ho scoperto in Egitto, l'avevano già visto in milioni di persone prima, ma nessuno l'aveva mai notato che c'era un prototipo dell'Arca dell'Alleanza. Questo nuraghe l'hanno visitato decine di milioni tra visitatori più che pastori, gente che ci ha dormito, eccetera, ma nessuno si è mai accorto di questo colore, anche perché dentro è buio, quindi non lo vedi. Io l'ho portato a vedere a una giornalista della rivista francese Nexus, forse la rivista di antropologia e archeologia più venduta del mondo. Era venuta perché mi avevano pubblicato 10 pagine su Nexus qualche anno fa, e mi aveva chiesto, era venuta lì a Laconi, al mio paesello, ha detto: ma scusa, una scoperta di Laconi, perché Laconi? Cioè, non voglio mischiarmi, io sono da 40 anni in questo paese, ospite, cioè, mi sono fatto la casa, ma non voglio fare la stessa, no, niente di eccezionale. andiamo. E l'avevo portata. Non c'è porta per entrare, c'è un buco fatto forse del tombaroli o una finestra. I nuraghi sono ciclopici, sono giganteschi, le pietre pesano tonnellate. Ho detto, vabbè, prova a entrare, io non entro mai di schiena, prendi una torcia e vabbè, è entrata. Dice, bella la tolos, è stupenda, ma non vedo niente di particolare. Guarda bene, non so, ma signor Melis, ma questo nuraghe è azzurro. Certo che è azzurro. Quindi l'hanno pubblicato in Francia, sto parlando di qualche decina di anni fa. A quel punto io ho deciso, ma questa è una scoperta tutto sommato da pubblicare. Quindi ho chiamato una giornalista di un giornale locale e pubblicò questo. Mi scrisse subito lei stessa dopo qualche giorno, abbiamo avuto un sacco di visite sul web, 50.000, 60.000, vabbè. Dice, ma signor Mese, ma è sicuro di averlo scoperto lei? Io ho detto, scusi, io le ho dato l'articolo. E lei cosa mi chiede a fare una cosa del genere? Perché c'è qualche obiezione? Ma c'è qualcuno che ha detto che lo conosceva già. Sai l'uovo di Colombo, no? Stessa cosa. Bene, quel nuraghe, c'è un video
Sì,
sul mio canale YouTube.
praticamente
Quel nuraghe, ha scoperto il colore Leonardo Luis. Non ho scoperto il nuraghe, ma il colore.
ma la cosa sempre interessante è quando si scoprono dei siti megalitici e anche nei nuraghi dove delle pietre, hai detto tu, ma io li ho visitati, alcuni nuraghi sono pietre di qualche tonnellata. E capire come le hanno spostate per formare il nuraghe, anche qua mi pare che c'è una sorta, un alone sempre di mistero. Se quella cava di pietre era ed è a parecchi chilometri di distanza, io credo che insomma sollevare tonnellate di pietre e portarle in sito per costruire in quel sito, che io credo anche che i costruttori non costruivano a caso, nel senso che sapevano bene dove andare a costruire, del perché andavano a costruire un nuraghe in un punto piuttosto che in un altro, no?
Ma in montagna è isolato.
Comunque, casomai,
È isolato.
anche rispetto a c'è questo alone di mistero di come hanno fatto nella costruzione poi dei nuraghi.
Oh, io lì non voglio entrare perché ho sempre evitato di occuparmi di nuraghi finché non è capitata sta cosa del nuraghe azzurro, quindi adesso mi stanno costringendo sia a parlarne che a scriverne. Però io parlo da 20 anni, parlo di popoli del mare. Se poi si sono intrecciati quei racconti di nuraghe, cioè, vabbè, abbiamo questo bene incredibile in Sardegna che è stato sempre ignorato, salvo quello di Barumini, che è patrimonio dell'UNESCO, ma i nuraghi avrebbero bisogno di un trattamento migliore, perché sono, se i Sardana sono il popolo antico della Sardegna nella storia documentata, io penso che i nuraghi siano l'emblema della Sardegna. E non solo, perché io li ho, ripeto, li ho visti in tutto il mondo, dall'isola di Pasqua a Israele, a Oman, Baleari, un po' in tutto il mondo ci sono. Quindi rappresenteranno sicuramente qualcosa, molto più anticamente di quanto ci hanno insegnato, ma è qualcosa di misterioso, ma anche per quello io non me ne voglio occupare, perché non ho dati. I bronzetti sardi che chiamano nuragici sono semplicemente sardane, non sono nuragici. Nessun bronzetto sardo è stato trovato all'interno di un nuraghe, ma solo in campagne, nei pozzi sacri, in grotte, ma non nei nuraghi. Neanche un bronzetto sardo. Quindi i bronzetti che poi rappresentano gente non vestita di peli o vestita chissà come alla nuragica, diciamo, sono vestiti con tela, con lino, quindi sono abbigliamenti di gente che abita al mare, in zone calde, in zone miti, eccetera. Quindi i bronzetti sono Sardana sicuramente, che rappresentano altro, non lo so, ma sono dei popoli del mare, perché i bronzetti non ce n'è soltanto in Sardegna, ce n'è nell'Etruria, nel Lazio. E io ho fatto una conferenza a Palmi, in Calabria, parlando della navicella di Era Lacinia, che è nel museo di Crotone, museo archeologico di Crotone. È una navicella Sardana. Dei popoli del mare comunque, perché lì c'erano i Dauni, c'erano i Shakalas anche, certo, però la maggior parte della produzione pare che sia dei popoli del mare. Quindi. dei Chardin. Quindi c'è questa situazione. Io poco a poco mi stanno trascinando a parlare di Nuremberg.
Ho passato un'ora e mezza in tua compagnia, il tempo è volato, hai detto cose molto interessanti e spero che molti che ci ascolteranno, che vedranno questo video, poi cercheranno già loro di approfondire tramite i tuoi libri e tramite anche le loro ricerche quello che insomma è un alone di mistero che racchiude un po' tutta la civiltà terrestre, all'interno della quale, se vogliamo proprio dirlo, sappiamo ancora ben poco. L'importante è costruire tassello per tassello qualcosa che ci faccia capire meglio questo puzzle completo delle nostre poi origini rispetto a quello che insomma è stato il nostro passato e che oggi ci troviamo in un futuro, proiettati in un futuro, e chissà, fra qualche anno forse riusciremo a capire meglio veramente le nostre origini e dove queste poi ci porteranno anche per il futuro. Detto questo, io ti saluto Leonardo, ti ringrazio di aver partecipato a questa nostra diretta, mi auguro di poterci vedere quando insomma il virus permetterà nuovamente di spostarci in libertà, sicuramente in Sardegna io ci vengo periodicamente, ci vengo e chissà che un giorno non cammineremo insieme verso qualche sito di interesse archeologico. Con questa promessa ci lasciamo, saluto a tutti, a chi ci ha ascoltato, augurando a tutti una buona serata e ti saluto ancora Leonardo e grazie.
Saluto Chardin a tutti.